Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria torneremo, ci sono state oggi le manifestazioni del tutto pacifiche, va detto, non come quelle di ieri, che poi si capisce sono guidate un po' da Forza Nuova, un po' dagli ultras delle squadre di calcio. Dicevo, manifestazioni del tutto pacifiche e più che legittime, viste le preoccupazioni del mondo della ristorazione, bar e ristoranti. Torneremo anche sul decreto ristori, perché rispetto a ieri vi sono state alcune modifiche, lo dico perché per esempio i ristoranti sono entrati nel rimborso al 200%, quindi si prende il rimborso ottenuto ad aprile e lo si moltiplica per due, mentre i bar vengono confermati e anche gli alberghi al 150%, quindi coefficiente 1,5, si prende il ristoro e quindi soldi a fondo perduto avuti ad aprile si moltiplica per 1,5. Invece trasporto con taxi, trasporto con noleggio con conducente al 100%, cioè otterrà il coefficiente 1, lo stesso rimborso ottenuto ad aprile. Io sto parlando di chi l'ha già ottenuto ad aprile e quindi va in automatico. Poi invece, dicevo, il 200%, quindi raddoppia per ristorazione, gestori di ski lift, impianti sciistici, ristorazione ambulante, catering, cinema, teatri, gestione di palestre, parchi di divertimento, parchi tematici, sale giochi, biliardi e tutto un insieme di stabilimenti termali, organizzazione di feste e cerimonie. Il 400%, quindi il coefficiente si moltiplica per 4, vale solo per discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, perché quelli sono rimasti chiusi. Quindi si chiama coefficiente di ristoro per 4. Di che cosa parleremo? Beh, è chiaro che per riuscire ad arrivare a dei ristori in tempi veloci si va in maniera un po' grossolana, passatemi il termine. Perché lo dico? Perché mentre ad aprile tutti i bar e i ristoranti erano chiusi assieme alle altre categorie di vendite al dettaglio, adesso sappiamo che il decreto prevede la chiusura alle 18. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu hai preso 10.000 euro per aprile, quando eri completamente chiuso e sei un bar, adesso ne puoi prendere 15.000. Ora, da questo punto di vista, è anche vero che alcuni bar, che magari per tipologia lavorano molto la mattina durante il giorno, hanno un danno minore rispetto ad aprile, quando erano completamente chiusi. Poniamo il caso di un bar abituato a chiudere alle 19.30, adesso chiude un'ora e mezza prima, però ottiene una volta e mezzo il rimborso rispetto ad aprile. Allo stesso modo, anche nei ristoranti c'è chi avrà un danno alto perché lavorava soprattutto la sera, e ci può essere il ristorante pizzeria che invece riesce a lavorare un po' anche a pranzo e soprattutto con l'asporto, che è consentito, oltre che il delivery, e otterrà il doppio di quanto ottenuto ad aprile. In questo caso è automatica: se tu hai già ottenuto i fondi ad aprile, non devi andare a dimostrare che hai perso, come in quel caso, più del 33%, cioè di un terzo dei tuoi ricavi aprile 2020 su aprile 2019. La stessa cosa vale anche per gli alberghi. Sappiamo che durante il lockdown, era il vero lockdown, quello di marzo-aprile, era impossibile muoversi se non per lavoro. Adesso alcuni alberghi sono aperti e stanno, seppur molto meno rispetto a un anno fa, lavorando. Lo dico perché è ovvio che fai anche un po' che è un po' iniquo. Ripeto, pensiamo allo stesso ristorante che da prima non lavorava, adesso lavora in maniera abbastanza simile al fatturato precedente, quello che invece lavorando solo la sera. Vale anche per i bar: ci può essere il bar che apre solo dalle 17 in poi lavorava solo con gli aperitivi e dopo cena, e lui ha un danno praticamente identico ad aprile, viene ristorato in maniera identica a un bar che invece chiudendo alle 19 ha un danno molto molto minore rispetto ad aprile. Poi ci sono gli alberghi che qualcuno mi scrive non hanno mai riaperto, è chiaro, gli alberghi però vanno al coefficiente 1,5 rispetto a quanto perso, quanto ottenuto ad aprile. Sui tassisti ho detto semplicemente che chi avesse chiesto, appunto, ha ottenuto il rimborso ad aprile, prende, non so, poniamo che abbia ottenuto 3.000 euro di rimborso, il coefficiente 1 ne ottiene altri 3.000, non c'è un moltiplicatore più alto. So benissimo che l'obiettivo però di fondo è non essere, tra virgolette, così equi, ma essere rapidi, perché è importante in questo momento arrivare a dare i soldi rapidamente. I ristori non sono in base al dichiarato, abbiamo spiegato molte volte, se tu l'hai ottenuto col DL che si occupava di aprile, no, non devi vai in automatico l'agenzia delle entrate, ripeto ancora una volta l'esempio, hai ottenuto 10.000 euro per il mese di aprile, sei un bar, ne otterrai 15.000, sei un ristorante, ne otterrai 20.000, perché moltiplichi per due. È ovvio che ci si creano differenze, magari qualcuno ne avrà un vantaggio sicuramente più di altri, anche perché, ripeto, non è che i bar e i ristoranti siano chiusi completamente, sono aperti fino alle 18. Di questo parleremo anche della vicenda Atlantia, perché c'è un'offerta con proposta di accordo entro 10 settimane per l'88% di autostrade per l'Italia, ed è arrivato questa mattina sul tavolo del Consiglio di Amministrazione di Atlantia da parte dell'accordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti e partecipata dal fondo americano Blackstone e dal fondo australiano Macquarie per la concessione autostradale. Ne parleremo perché si inizia a capire anche il prezzo complessivo che viene di stima sulle autostrade per l'Italia. Parleremo anche di borsa. Oggi non è una bella giornata. Non è una bella giornata perché? Perché sappiamo che Macron alle 20 dovrebbe annunciare, non si capisce ancora con quale intensità, sicuramente un altro giro di vite in Francia. In Germania, anche qui, agenzia alla mano, Angela Merkel, che sta trattando con i Länder, perché in Germania poi sono i Länder a dover approvare le norme. Da quello che si è capito, resteranno la stretta dovrebbe riguardare anche qui ristoranti e bar, non tutti i negozi, quindi non tutti gli esercizi commerciali. E la Germania parla di un soft, di un lockdown leggero, un po' quello che abbiamo noi, se si va a guardare quello che invece si sta ipotizzando in Francia. I negozi a dettaglio all'ingrosso potranno restare aperti in Germania nel mese di novembre, però non più di un cliente ogni 10 metri quadrati, mentre si va, da quello che si è capito, a un stanziamento di 7-10 miliardi per aiutare le aziende colpite dal nuovo lockdown. E ancora, dal 2 novembre scatterà, e non dal 4 novembre, limitazione dei contatti su tutto il territorio della Repubblica tedesca, e ripeto, da quello che si è capito, limitazioni soprattutto su ristoranti, bar, e verso la chiusura di bar e ristoranti, chiusura temporanea, non si capisce ancora però se sarà una chiusura anticipata come in Italia o chiusura vera e propria. In Francia invece dovrebbe essere un giro di vita ulteriore. Ricordo che metà, più di due terzi dei francesi in questo momento sono già in una versione in cui tutto termina alle 21, visto l'andamento dei contagi, tutti si attendono che Macron o annunci un lockdown vero e proprio sul modello di quello di marzo-aprile per tutto il territorio francese, o comunque misure ancora più restrittive. Perché ne accennavo? Perché le borse oggi, diciamo così, ne prendono atto, e i cali sono molto pesanti rispetto a quelli dei giorni scorsi. Non possiamo parlare di crolli, ma di cali pesanti sì. Francoforte perde il 3,90%, Parigi il 3,22%, Londra meno 2,80%, Milano meno 3,50%. Sostanzialmente oggi di positivo non c'è quasi nulla, se non Saipem più 1%. Vi do chi perde di più, Pirelli meno 6,70, Amplifon meno 6,30, Buzzi meno 6, Enel, si va anche a vendere titoli che erano cresciuti in alcuni casi, Enel meno 5,30 come Moncler, il 5% lo perde Xor, il 4,80 Mediobanc, il 4,60 Atlantia, ma anche Telecom Italia, il 4,5 il caro di ST Microelectronics di Intesa San Paolo, mi fermo con chi perde più del 4, Unipol meno 4,40, Nexi meno 4,20, Leonardo meno 4,20, Italgas meno 4%. Parleremo quindi di Atlantia, delle borse, del tema del dettaglio del DL Ristori e anche però di alcune cose che ci stavamo chiedendo, come si legano i ristori per non solo bar e ristoranti, perché la categoria dei codici Ateco è molto lunga, oggi la trovate tra l'altro anche sul Sole 24 Ore, tutti, come si legano questi ristori a palestre, a club sportivi, a piscine, ai ristoranti, ai bar, alle discoteche, agli stabilimenti termali, alle sale da giochi, ai parchi di divertimento, ai villaggi turistici, ai rifugi di montagna, alle colonie marine, agli alberghi, abbiamo già detto, con il tema della cassa integrazione, al di là di quello che ha annunciato il ministro Catalfo, cioè se vi è un legame tra le due cose. E poi cercheremo anche di capire che cosa succede a quei ristoranti e bar nelle regioni, intanto Trentino e Alto Adige, dove sapete che derogando dal DPCM, in virtù dell'autonomia, chiudono le 22, ma anche, ci sta pensando, se ho ben capito, anche Musumeci, il presidente della regione Sicilia. Lo dico perché è interessante quanto ha dichiarato un ristoratore palermitano, dice: guardate che piuttosto che aprire la sera, meglio il lockdown e prendere il DL Ristoro, perché tanto, anche se apriamo la sera, noi abbiamo pochissimi clienti e rischiamo di non prendere i soldi del DL Ristori, ma non avere neanche i clienti. I ristoranti hanno segnalato vendite dimezzate del 48% sull'intera filiera, quindi non solo il tavolo del ristorante, ma anche delle aziende agricole e alimentari che forniscono cibo e vino. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sì, tra l'altro qualcuno mi fa notare, i ristoranti, i bar possono aprire anche la domenica, e sappiamo che per alcune tipologie di ristoranti magari la domenica fai un fatturato importante rispetto alla settimana. Lo so benissimo che le perdite saranno comunque minori, non sto dicendo che non siano alte, ma minori rispetto a quelle di aprile, quando eri chiuso e basta. I ristori saranno più alti rispetto ad aprile, non distinguendo tra chi ha un maggior agio anche con la chiusura del 18 e chi invece sostanzialmente non riapre perché lavorava solo con le cene o appunto con aperitivi dopo cena. Allora, a livello interduque, vedo che però sono usciti i dati di oggi e non è colpa o merito mio se escono durante Focus Economia, quindi cerchiamo di darli e adesso. Dunque, eccolo qua. Allora, nuovo record per i contagi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 24.999 e quindi si arriva a 25.000 i morti, però in calo rispetto a ieri, 205, ieri erano 221. Chiaramente, come sempre, attendo anche i dati per quello che riguarda i dati cosiddetti clinici, non solo i decessi ma anche i nuovi ricoveri, i dimessi e soprattutto anche i terapie intensive invece subintensive. Eccolo qua. Allora, salgono anche non poco i 125 pazienti in più in terapia intensiva, ieri però era identico 127, per un totale di questo punto 1.586 persone in rianimazione. Abbiamo spiegato ieri che questa è la differenza tra chi esce dalla rianimazione e chi entra. Nei reparti ordinari ci sono 14.981 pazienti, quindi 1.026 in più di ieri. Altri dati, 1026 più di ieri, e appunto, e 125 terapie intensive in più. Dunque, di Germania e Francia ho già detto, sì, scuole e asili restano aperti in Germania, appunto 7-10 miliardi per risarcire le aziende tedesche. Beh, devo dire che come proporzione, considerando quello che è il PIL, il tedesco è più o meno simile a quello che abbiamo messo noi come ristori. Ancora la von der Leyen, presidente della Commissione Europea, dice: nessuno ce la fa da solo, bisogna coordinarsi. C'è stato anche una leggerezza, le misure sono state allentate troppo presto, dice la von der Leyen, e ce ne siamo accorti dappertutto, non solo in Italia, anzi l'Italia è quella che ha visto salire i casi più tardi, che non vuol dire stare meglio degli altri, sono un dato di fatto. Ancora, per quello che riguarda il Recovery Fund, continuano i negoziati, ma ancora lo sostengono i membri del Parlamento Europeo del Partito Popolare, ma ancora non ci siamo. Nel frattempo, una notizia che a me ha impressionato per un insieme di cose. Allora, c'è il trasporto aereo che è tornato ai livelli del 1995. Mi ha impressionato questo nel giorno in cui la Boeing ha tagliato altri 7.000 posti entro la fine del 2021. No, mi ha impressionato perché non pensavo, lo dico, non è una battuta, che si volasse così poco nel 95, in cui insomma lavoravo e volavo, ma insomma che il traffico aeroportuale italiano in questo caso, che ha registrato un pesante crollo, con 70% di passeggeri in meno a settembre rispetto al 2019, cioè solo 5.738.000 passeggeri, il 70% ci riporta ai livelli del 95. Così come confronto mi ha impressionato, non pensavo appunto che ci fossero così pochi passeggeri nel 1995, ossia il 70% in meno rispetto a quello che avveniva nel 2019. Altre notizie dall'Italia: il Tesoro ha collocato 6 miliardi e mezzo di bot a 6 mesi, il tasso è un minimo, praticamente per prestare soldi all'Italia a 6 mesi gli investitori accettano di perdere sul capitale meno 0,47% il rendimento. Per quello che riguarda l'export italiano, a settembre era andato bene, dico perché adesso non sappiamo cosa capiterà con questa nuova ondata, a settembre abbiamo fatto un più 8,3% come export fuori dall'Europa, e una crescita su base annua del 3%, l'8,3% congiunturale, ma anno su anno del 3%, beni strumentali più 11%, beni intermedi più 6,3%. Quindi a settembre, la dimostrazione che la ripresa era in atto, come dovrebbe dirci anche il dato sul terzo trimestre, l'export italiano rispetto a settembre del 2019 aveva fatto più 3%. Sappiamo che ad agosto la produzione industriale è tornata a livello identico, meno 0,3 rispetto alla produzione industriale del 2019 ad agosto. Il problema sarà capire quale sarà l'ammontare della frenata dopo le nuove misure. Adesso vedo una cosa importante però come dato clinico, dei dati che ho appena letto il nuovo bollettino. È vero che sono saliti a appunto 25.000 quasi i positivi, però abbiamo fatto un nuovo record di tamponi, 200.000 quasi, 198.000, 24.000 più di ieri, tant'è che il rapporto tra tamponi e nuovi positivi per fortuna non cambia, nel senso che resta al 12,5%. Questo è un elemento importante per dare anche le proporzioni. Così come sono invariate, pur essendo 125 in più, le terapie intensive e sostanzialmente anche i nuovi ricoverati, 1026 in più. Ecco, vedo che in Germania, dopo il vertice tra la cancelliera Merkel e i presidenti dei Land, ha detto: in Germania nel mese di novembre non sarà possibile pernottare in strutture alberghiere per motivi turistici, sarà possibile pernottare solo per stringenti motivi di lavoro. Ora non so quanti volessero andare a novembre in Germania per motivi turistici, ma ci può essere qualcuno che voglio vedere Berlino, di vedere Monaco, così non si potrà pernottare per motivi turistici, ma solo per motivi di lavoro, immagino che questo avrà ricadute pesanti anche sul settore alberghiero tedesco in generale, anche perché adesso vediamo la nota, ma dovrebbe riguardare anche i cittadini tedeschi, cioè chi, non so, da Monaco avesse voluto o stesse, avesse intenzione di pernottare a Dresda non potrà, e via così. Tornando all'Italia, per quello che riguarda la stima sul PIL lombardo, dovrebbe fare meno 10,2% quest'anno con un recupero del 6% l'anno prossimo. Ancora, i ristoratori, dicevo, in piazza oggi in tutta Italia, manifestazione organizzata dalla FIPE, le vendite sono dimezzate, meno 48%, e oltre 10.000 ristoratori e proprietari di bar in piazza. Sentiamo Lino Stoppani, presidente della FIPE, al microfono della nostra Cristina Carpinelli.
Oggi siamo in piazza per portare all'attenzione dell'opinione pubblica quelli che sono i problemi di un settore che evidentemente soffre una crisi epocale collegata ai problemi della pandemia e all'emergenza sanitaria, e che vede questi provvedimenti governativi certamente da apprezzare per lo sforzo di recuperare risorse a favore del settore, ma assolutamente penalizzanti per un settore che ha bisogno di essere aperto. Insomma, prima di chiudere o di inasprire le regole, probabilmente era opportuno vedere di far rispettare le regole che già esistevano.
Questo qui è un settore che sta veramente facendo tanta fatica in questo momento, tant'è che avete deciso di apparecchiare proprio la Piazza del Duomo, sì, ma 24 altre piazze in Italia, perché le persone capissero in che condizioni siete. Ma
beh, guardi, un settore che annualmente fattura oltre 96 miliardi di euro, quest'anno ne perderà 27, che occupa 1,2 milioni di persone, è caratterizzato da 300.000 imprese, che è fondamentale e strategico per due figli: la filiera agroalimentare e la filiera turistica.
Dunque, continuano a scrivermi alcuni, penso, commercianti di Napoli. Da stasera resteremo aperti oltre le 23, noi cittadini invaderemo la città come se fosse una notte bianca. Guardate, accetta solo contanti, non emettete scontrini. Lei sta istigando a un reato, glielo dico, oltre che essere un pirla, perché forse non ci siamo capiti. Qui stiamo ragionando su come contenere una curva di diffusione. O immaginiamo che Francia e Germania siano anch'essi, e Spagna, tutti i paesi in mano, diciamo, a complottisti, o dobbiamo riconoscere che c'è, cosa che dicono tutti, una curva di contagi e di ricoveri. Vada a vedere le dichiarazioni degli infermieri, dei pronti soccorsi lombardi e campani, che sta diventando difficile da gestire. Ora, un conto è, come abbiamo fatto in questi giorni, chiedersi il perché di alcune misure, chiedere maggiori spiegazioni su alcune misure, poi sentiremo il Premier Conte dopo che ne ha chiarito in Parlamento, e chiedere perché i ristoranti non potessero aprire fino alle 22, i bar alle 18, e guardare poi il ristoro. A me sembra che come ristoro nelle categorie coinvolte sia è sicuramente più generoso di quello di aprile, e visto che non sono completamente chiusi, ho appena detto, è molto più generoso di quello di aprile, oltre che per i coefficienti, anche perché in parte sono aperti. Gli altri negozi restano aperti con gli orari normali di chiusura, tranne i centri commerciali nei fine settimana. Quello che lei sta scrivendo, oltre che essere una grandissima pirlata, è anche un'istigazione. Le faccio notare che Napoli, assieme a Milano, è la città, stante i numeri, messa peggio in questo paese, quindi c'è poco da fare i fighi, glielo dico. Va bene, perché ogni tanto, no? Sembra che uno si diverta. Comunque, poco fa è intervenuto anche il presidente Confindustria Bonomi a Sky TG24, ha detto: abbiamo bisogno delle risorse del MES, servono decisioni condivise, ancora non le vedo, il governo non ci ascolta, le decisioni sono unilaterali, e stiamo attendendo ancora un decreto ristori che dopo 72 ore dall'annuncio c'è solo una bozza, non abbiamo neanche gli allegati.
O guardiamo i numeri o facciamo finta di niente e parliamo così in astratto. Questo paese ha un problema, 25 anni che perde produttività rispetto ai competitor. La vogliamo recuperare o no? Io credo che la strada del salario, dell'aumento salariale invariabile, che è già stata perseguita 20 anni fa, ha portato il paese sugli scogli. Abbiamo già avuto questa esperienza e non ha funzionato. Allora, vogliamo guardare quello che è la realtà dei fatti? Le imprese italiane hanno una produttività bassa e non tanto le imprese private e non solo, quanto quella pubblica, e anche qua si vuole forse spostare l'attenzione da una parte all'altra. Quindi abbiamo il pubblico che non ha contratti, scaduti da 22 mesi, produttività zero.
Allora, adesso andiamo verso il meteo. No, guardate, non voglio fare polemica con il messaggio che ho dato dei napoletani. Qualcuno mi scrive, sì, però ricordiamo anche l'evasione nel settore... No, no, guardate, in questo momento non ho voglia di fare polemica né di mettere una categoria contro gli altri. Do solo del deficiente, se Pirla forse era troppo regionalmente inteso, potrei dire Mona, Minchione, andiamo avanti, a chi scrive quei messaggi... disubbediamo, disubbedienza, ma di cosa state parlando? Cioè, non li vedete gli ospedali? Si faccia prima un giro a Cutugno, visto che lei è di Napoli, mi dica com'è la situazione, parli con gli infermieri, i medici, e poi mi dica, eh? Dopodiché, purtroppo, vanno di mezzo da questi provvedimenti, da questa esplosione delle diffusioni, anche i ristoranti e i bar che avevano speso, le palestre che avevano speso per mantenere, erano stati attenti al distanziamento, ma diciamola tutta, le immagini che abbiamo visto in questi mesi, non solo nei bar e nei ristoranti, erano di sale in cui spesso non veniva proprio rispettato, possiamo dirla così? Non solo l'assembramento fuori, non solo i drink, ma uno se si è fatto un giro nelle zone così della movida, sa che non è che proprio il rispetto fosse totale, dai, per favore. E purtroppo ne paga le conseguenze anche chi invece ha mantenuto distanziamento, numero. Quanti di voi hanno, tranne i primi giorni, si sono sentiti chiedere in un ristorante di lasciare il nominativo delle persone che era previsto? Quanti? Quante volte avete visto i tavoli esattamente distanziati come andavano fatti? Sempre? Delle volte? Ogni tanto? Delle volte sì, delle volte no, e delle volte manco per nulla. Allora, detto questo, andiamo avanti, cerchiamo di capire dopo il meteo e dopo le vicende autostrade come funzioneranno i tempi di questi ristori, che è la cosa più importante. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
minuti, adesso parliamo di autostrade. Dico solo una cosa, rapidamente. Sono d'accordo che, l'abbiamo detto prima, molti ristoratori e bar hanno rispettato, e palestre hanno investito per rispettare le regole. Ho detto che non si può però nemmeno dire che adesso le scene che abbiamo visto non fossero davanti a qualche bar, o che tutti i ristoranti fossero in regola. Ma dopodiché andiamo avanti con i ristori. A chi mi dice, ma guardi che le curve si sono impennate con la riapertura delle scuole e il trasporto locale, ho attaccato ieri e ho annunciato che faremo come Radio 24 nel GR un viaggio a breve, entro 2 settimane, per vedere se nel frattempo il trasporto locale sta migliorando oppure no, perché se scopro che adesso che avete messo, sono stati messi sostanzialmente a casa tutti gli studenti delle scuole superiori, medie superiori, e se è stato di nuovo implementato lo smart working, riducono le corse perché c'è meno gente e meno biglietti, le municipalizzate non vogliono perderci soldi, allora siamo alla follia. Cioè, stai tenendo a casa gli studenti per svuotare un po' gli autobus, le metropolitane, i tram, se tu poi mi riduci le corse perché ci sono meno persone, torniamo all'affollamento, da che l'unico gregge che si è visto è quello sui mezzi pubblici italiani, d'accordissimo su questo. E dove erano il Ministero dei Trasporti, le regioni, le municipalizzate? Io grida di dolore non ne ho sentito in questi mesi. Dopodiché ho già detto lunedì che se fossimo intellettualmente onesti bisognerebbe riconoscere che in tutti i paesi, Italia inclusa, c'è stata una sottovalutazione. Poi avrà colpa Zangrillo o quell'altro, ma una sottovalutazione forse anche psicologica. Tutti eravamo convinti che di essere usciti su. Quindi non sto mettendo in croce nessuno, anche se poi la responsabilità di chi deve organizzare il trasporto pubblico locale è diversa da quella del normale cittadino, che può pensare di essere uscito ma non ha in mano la responsabilità del trasporto pubblico locale. Allora, Laura Galvagni, buonasera.
Buonasera a voi.
Non parleremo di trasporto pubblico locale con te, ma di trasporto in qualche modo sì, perché se ho ben capito è arrivata l'offerta per l'88% di Autostrade per l'Italia, la quota che è in mano ad Atlantia, offerta di Cassa Depositi e Prestiti assieme a Blackstone e il fondo americano Blackstone e il fondo australiano Macquarie. Proposta vincolante, soggetta però alla due diligence, cioè a vedere cosa c'è dentro il gruppo. La società sarà partecipata al 40% da CDP, da Cassa Depositi e Prestiti, e il restante 60% dai due fondi. La cosa importante, Laura, per iniziare, è quanto viene valutata a questo punto Autostrade per l'Italia?
Il range di prezzo è lo stesso della precedente offerta, ossia 8,5 e 9,5 miliardi, che era uno degli elementi che aveva fatto dire al Consiglio d'amministrazione di Atlantia la settimana scorsa che la proposta di Cassa Depositi e Prestiti dei due fondi era inadeguata. Questa proposta economica però, a differenza della volta scorsa, oltre ad essere vincolante, è anche soggetta a due diligence e soprattutto è collegata al piano economico-finanziario di Autostrade per l'Italia, quello che è in discussione con il Ministero delle Infrastrutture e che, una volta definito, va a individuare esattamente quale può essere la valorizzazione di assi. Di conseguenza, la richiesta di Cassa Depositi e Prestiti è di andare in una sorta di trattativa in esclusiva con Atlantia nelle prossime 10 settimane, con però la possibilità di fare una verifica della trattativa e quindi una verifica dei valori sul tavolo tra 4 settimane. Quel range di prezzo quindi potrebbe mutare in senso positivo e in senso negativo a sostanzialmente metà del percorso.
Tutti gli altri vincoli, cioè quello che gli ascoltatori immagino vogliono sapere se a questo punto l'offerta entra nei dettagli finali, diciamo così, visto che si era bloccata più volte. Tutti gli altri ostacoli, Laura, sono stati superati? E prima domanda è di che tempi stiamo parlando adesso?
Allora, diciamo che il tema manleva non è più sul tavolo, nel senso che si è deciso di andare a scontarlo dal prezzo e quindi quell'aspetto lì sembra essere stato sostanzialmente risolto.
Quindi dal prezzo è stato levato l'eventuale costo?
Non ancora. Però ipoteticamente sì, verrà poi applicato uno sconto manleva e questo verrà definito nell'ambito della trattativa. L'altro tema che era sul tavolo era il PEF, il piano economico finanziario, che è appunto cruciale per poter determinare la valorizzazione di Autostrade, di qui anche la decisione di Cassa e dei fondi di valutare 8,5 e 9,5 miliardi di assi, perché non essendoci certezza rispetto al PEF è difficile anche andare a proporre valori particolarmente esorbitanti. Quindi questo è uno dei, come dire, degli elementi che rimane di incertezza. Lì però è una trattativa che Autostrade dovrà condurre con il MIT. Il MIT aveva già detto sostanzialmente che era disposto ad accordare questo PEF a patto che l'asset andasse a Cassa Depositi e Prestiti. Quindi insomma, su questo punto qui sembra essere, se il destino è quello di Cassa, che si possa andare nella direzione giusta.
Tra l'altro, l'ultima domanda che ho invece, c'è la posizione del fondo di investimento londinese TCI che in un'intervista alla Frankfurt Allgemeine Zeitung ha detto l'Italia va a violare le regole europee, la minaccia di revocare la concessione prima di un risultato dell'inchiesta giudiziaria è una chiara violazione dei principi dell'Unione Europea, è illegale. Abbiamo lavorato, hanno aggiunto dal fondo, e pensiamo che l'88% valga tra gli 11 e i 12 miliardi, quindi una cifra nettamente superiore ai 9 miliardi valutati. La posizione di TCI e che conseguenze può avere?
Ma allora, va ricordato peraltro che TCI proprio recentemente ha aumentato sensibilmente la propria partecipazione in Atlantia, adesso ha raggiunto il 10%, quindi è un azionista vero e che conta. In estate aveva detto che l'intera autostrada valeva tra gli 11 e 12 miliardi, ora ha rettificato, ha detto che l'88% vale tra gli 11 e 12 miliardi. È una posizione abbastanza simile in realtà a quelle che sono le valutazioni degli analisti, valutazioni poi che nell'ambito di una trattativa evidentemente possono subire delle variazioni. Qual è però l'elemento chiave? Oggi il Consiglio di amministrazione è chiamato a decidere, quello di Atlantia, se l'offerta arrivata da cassa sia sufficiente per rinviare l'assemblea convocata per il 30 ottobre per la scissione di Autostrade. Pur essendo un'offerta vincolante, essendo i valori non adeguati, è plausibile immaginare che a questo punto Atlantia possa proseguire nel percorso di dual track, cioè mantenga vive entrambe le cose nel tentativo di valorizzare al meglio l'asset. E quindi potenzialmente potrebbe esserci l'assemblea il 30 ottobre, potrebbe venire votata la scissione, quindi la separazione di Autostrade, e contemporaneamente però si andrebbe avanti a trattare con cassa. Tutto questo si dovrebbe esaurire nell'arco delle prossime 10 settimane, quindi ipoteticamente inizio gennaio si presume che il destino di Autostrade possa essere definito, salvo che la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti non muoia quando ci sarà la prima verifica, cioè tra 4 settimane.
Allora, grazie anche a Laura Galvagni. Noi restiamo in tema di mercato, di mercati, per commentare la giornata di borsa in cui le borse ogni tanto si svegliano, diciamo così. Oggi si sono svegliate male, perché come se avessero preso atto un giorno solo, in un colpo solo, di l'impatto che avranno i lockdown leggero in Germania, più pesante di quello attuale in Francia, quello ulteriormente restrittivo parziale in Italia, sull'effetto sull'andamento economico dei singoli paesi e quindi anche dei titoli quotati. Allora, meno 4% Milano, meno 4,20 Francoforte, meno 3,40 Parigi, Londra meno 2,5, anche il Dow Jones sta dando una mano, per modo di dire, meno 3,11%. I titoli sono quelli che ho già letto: Pirelli meno 7, Buzzi meno 6,40, Enel meno 6 come Amplifon, Moncler meno 5,60 come Exor, il 5% lo perde Mediobanca e anche Intesa San Paolo, il 4,60 ST Microelectronics e Atlantia, il 4,5 il calo di Italgas, Banca Generali, Telecom Italia e Nexi, il 4,20 quello di A2A e di Poste Italiane, il 4% il calo di Banco BPM e Leonardo ed Unicredit. Stefania Arcudi, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
A te il commento complessivo, partiamo forse dalla mia valutazione, è come se ce ne fossero accorte oggi all'improvviso?
Eh sì, come dicevi tu prima, si sono svegliate oggi, ma si sono svegliate molto
storte.
Male, esattamente. C'è stata, come dire, una presa di coscienza, fino ai giorni scorsi si guardava alle notizie un po' frammentarie, magari si cercavano spunti positivi, per esempio quello sui vaccini, sul fronte dei vaccini, progressi a Oxford. Oggi c'è stato un ritorno alla realtà, i mercati guardano appunto ai lockdown che sono in arrivo in Francia, in Germania, come dicevi tu, anche in Italia parzialmente, e si sono spaventati, nel senso, in qualche misura avevano somatizzato, messo in conto dei ribassi, ma poi per il terzo trimestre, per la fine dell'anno, era attesa una ripresa, un inizio di ripresa se non altro. E questa è messa a repentaglio da ulteriori lockdown, come abbiamo visto nella primavera le ricadute sono state devastanti e non è detto che siano in grado di supportare le economie un ulteriore aggravarsi della situazione. Mm-hmm. Così i ribassi sono stati generalizzati su tutti i settori, sostanzialmente non ce n'è stato nessuno che si è salvato, forse i farmaceutici appunto sul tema vaccini hanno retto un po' meglio il colpo, ma su tutti gli altri comparti i cali sono stati come minimo del 3% mm-hmm. fino al 5% delle auto.
Allora, adesso vengo ad altri commenti, però c'è una buona notizia, tra virgolette, perché la Svizzera ha levato poco fa Campania, Liguria, Sardegna e Veneto dalla lista nera, quella che obbliga chi va in queste regioni italiane e poi quando rientra in Svizzera a fare la quarantena. Dico che potrebbe essere una buona notizia perché sappiamo che soprattutto per regioni limitrofe, mi riferisco a limitrofe mica tanto, insomma, vicine come la Liguria e il Veneto, vi era stato poi un calo molto forte anche nelle prenotazioni alberghiere dei turisti svizzeri. Perché l'ho levato? Questo fa un po' sorridere. Perché l'incidenza dei casi di Covid-19 in Svizzera è più alto di quelle regioni, è superiore alla media europea, quindi è un po' strano che tu chieda la quarantena a chi torna nel tuo paese che ha un indice di incidenza più alto della regione da cui è arrivato. E restano quindi, resta la quarantena per chi si reca in Svizzera solo per chi arriva da Belgio, Repubblica Ceca, Andorra, Armenia e tre aree della Francia, così appunto si apprende ora dalle agenzie. Tornando invece alle borse, c'è qualche motivo per concludere rapidamente per cui insomma alcuni titoli perdono di più? Insomma, Amplifon, ho visto che ha dato anche i conti.
Sì, se è vero che oggi le notizie puramente aziendali sono passate un po' in secondo piano, però è vero anche che la stagione delle trimestrali è entrata nel vivo, oggi hanno dato i conti Amplifon, appunto come ricordavi, l'utile e i ricavi sono calati nei 9 mesi, si è visto un recupero nel terzo trimestre, ma non è stato abbastanza per sostenere il titolo, che ha perso il 6% in chiusura, durante la seduta perdeva anche il 10%. Discorso simile anche per SCA, che ha dato una trimestrale superiore alle previsioni, con un utile in forte rialzo grazie soprattutto alle attività americane. Ciò nonostante, il titolo ha perso comunque il 4%, stesso discorso anche per Eni e per Saipem, che in realtà ha retto meglio, perché la trimestrale appunto non è stata particolarmente brillante, ma sono poi valse le rassicurazioni del numero uno CAO, che ha insomma un po' calmato gli animi.
Grazie anche a Stefania Arcudi. Andiamo su GR24, poi il DL Ristori e il tema della cassa integrazione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Specializzazione,
sicurezza,
semplicità
rendono uniche le soluzioni per la logistica di Replica Sistemi.
Da oggi anche nei piazzali con Easy Yard.
Easy Yard pianifica, traccia e controlla mezzi, merci e persone in ingresso, sosta e uscita da tutti i plants.
Con strumenti di security management automatizza gli accessi, riduce i tempi di attesa degli autisti ed elimina le code.
Scopri Easy Yard, lo Yard Management System,
su replica.it.
Replica Sistemi.
Replica successi.
Zucchetti Group.
Non vedo l'ora di essere tra le onde con il surf.
Ma perché non andiamo in montagna invece?
Ma dai, mare tutta la vita.
Ma pensa all'aria fresca, alle passeggiate.
E tu pensa al sole, all'acqua, alle cene di pesce.
Non mi piace il pesce.
Mi fa schifo passeggiare.
Compagnia sbagliata? Per la polizza auto e moto, segugio.it trova la compagnia giusta per te e ti fa risparmiare. Segugio.it, trova la compagnia giusta.
Da MediaWorld tornano gli Apple Days. iPhone 11 64 giga a soli 699 euro. Dal 29 ottobre al 1 novembre, le migliori offerte Apple a tasso zero. Scegli se pagare in 20 o 30 rate. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria.
Migliorare è l'attitudine che ci guida da sempre. Nuova BMW Serie 5, oggi anche plug-in hybrid e mild hybrid. Guidala da 350 euro al mese con il nuovo leasing operativo BMW Y by Evo, senza acquistarla e senza pensare ad altro, perché bollo, RCA e manutenzione sono inclusi. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti.
Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business e per farlo bene ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme.
State ascoltando un programma offerto da
Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità.
Focus Economia.
18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, mentre mentre si attende il discorso alle 20, se ho ben capito, del presidente francese Macron, e dalla Francia continuano ad arrivare indiscrezioni di un giro di vite forte, anche perché c'è una stima di una seconda ondata, adesso sto leggendo l'agenzia assieme a voi, più pesante della prima, con terapie intensive che hanno superato 2.400 posti occupati per Covid in Francia, chiaramente. E in Italia siamo un po' più della metà rispetto a quello, però il Lazio fa sapere che siamo al 57% dei posti occupati per Covid nella regione. Dicevo, abbiamo maggiori dettagli anche rispetto a ieri sul DL Ristori e soprattutto sui moltiplicatori, i coefficienti cosiddetti. Ripeto, si moltiplica per uno, cioè prenderanno la stessa cosa che hanno preso ad aprile, il trasporto con taxi, i trasporti con NCC, mentre prenderanno una volta e mezzo quanto preso ad aprile, senza dover dimostrare se hanno già avuto il ristoro ad aprile, il calo di fatturato in automatico, alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, bar, gelaterie, pasticcerie, alloggi per studenti, affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast, residence, colonie marine. Prenderanno il doppio di quanto preso ad aprile invece i ristoranti, sostanzialmente, ma anche i gestori di impianti sciistici, le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, la ristorazione ambulante, il catering, i cinema, i teatri, chi noleggia attrezzature per manifestazioni, spettacoli, impianti, luci, palchi, stanze, cioè chi lavora con gli eventi, chi organizza fiere, convegni, e altre rappresentazioni artistiche, piscine, centri di palestre, club sportivi, sale giochi, biliardi e via così, stabilimenti termali. Prenderanno quattro volte quanto preso ad aprile solo chi ancora è chiuso, discoteche, sale da ballo, nightclub e simili. Quindi praticamente con il nuovo giro di indennizzi abbiamo fatto i calcoli, si dovrebbe coprire più o meno il 40% di una mensilità. Per esempio, un ristorante che aveva ricevuto 2.600 euro dal vecchio fondo perduto adesso ne riceverà 4.000, i taxi e NCC avranno invece l'indennizzo uguale a quanto ottenuto. A un ristorante praticamente che fattura fino a 400.000 euro, il nuovo indennizzo sarà 5.173 euro. Per un bar che ha sempre 400.000 euro l'indennizzo sarà più basso, perché si moltiplica per 1,5, anche perché si considera il fatto che i bar e pasticcerie sono aperti fino alle 18, anche i ristoranti, ma è chiaro che il danno mediamente sarà più forte nei ristoranti che lavoravano la sera rispetto alla media dei bar che magari alle 19-19.30 chiudevano comunque. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi.
Senti, su questo volevo una tua valutazione, perché dicevamo in apertura, i soldi arrivati per i fatturati mancati di aprile, quelli appunto del primo ristoro, e quei soldi faranno testo per essere poi moltiplicati per 1,5, per 2 o per 4 o per 1, arrivavano in un periodo in cui era tutto chiuso, infatti, cioè, i bar non potevano aprire, i ristoranti non potevano aprire e quant'altro. Adesso ci troviamo in una situazione in cui, ripeto, i bar in alcuni casi fino alle 18 potranno conservare parte del loro fatturato, e anche i ristoranti in alcuni casi, soprattutto se lavoravano a pranzo, certo che c'è lo smart working, e la domenica avranno fatto, e l'asporto è consentito oltre che il delivery, potranno mantenere una parte del fatturato. Questo per dire che cosa? Che a fronte comunque di un danno economico per le categorie e anche gli altri, mentre le palestre, faccio un esempio, sono completamente chiuse, è abbastanza, passatemi il termine, all'interno di un danno vantaggioso per bar e ristoranti, o no? Rispetto ad aprile, perché ad aprile erano chiusi completamente.
Non c'è dubbio, il punto è che il criterio appunto non è un criterio, diciamo così, di tipo matematico che prova a misurare la crisi, ma è un criterio utilizzato per fare in fretta.
Esatto.
Per fare in fretta, e questo spiega perché ancora ci riferiamo alla perdita di fatturato denunciata ad aprile, e per sostenere categorie che ad aprile erano all'inizio di un periodo di crisi, mentre oggi, tranne rari casi di qualche zona, di qualche area turistica che ha vissuto un'estate diciamo più o meno in linea con quelli che erano i fatturati degli anni normali, hanno nella invece generalità dei casi dovuto sopportare una crisi che ormai dura molti mesi, ma soprattutto una incertezza sul futuro che è difficile anche da quantificare in termini temporali. Quindi insomma si è fatto più o meno il possibile all'interno di una trattativa, all'interno prima di tutto delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, visto che mancano due mesi alla fine dell'esercizio finanziario, le risorse hanno una loro limitatezza. E poi all'interno di un negoziato con le categorie in cui qualcuno è riuscito a spuntare di più rispetto a quello che sono riusciti a spuntare altri. Diciamo così, le medie dicono poco, però danno degli ordini di grandezza. Il nuovo giro di incentivi vale pro capite circa il 40-50% del fatturato medio mensile. Dico 40 o 50 perché per alcune categorie è più vicino al 40, per altre più vicino al 50, mentre se noi sommiamo gli aiuti dati ad aprile e gli aiuti dati su aprile e gli aiuti che verranno dati nelle prossime settimane, valgono più o meno tra il 5 e il 7% del fatturato annuo medio. Questo per dare le dimensioni, diciamo
per
così.
Per cui se tu hai perso diciamo il 60%, ottieni un 5-10%. Certo, se tu hai perso o avessi perso solo tra virgolette solo il 30, è chiaro che avresti un ristoro più significativo. Adesso molti mi fanno notare che adesso i ristoranti possono fare anche l'asporto, mentre ad aprile c'era solo la consegna a domicilio. Sono d'accordo, ma così come sono d'accordo, e Gianni Trovati l'ha spiegato bene, che questa misura sia un po' grossier, nel senso che non va a identificare il ristorante che, anche che era soprattutto pizzeria, e quindi magari con l'asporto lavora un po', dal ristorante che invece diciamo ha molte più difficoltà nel fare l'asporto, un po' per la posizione geografica, magari era in provincia, in campagna, non lo so, e quindi è difficile fare un asporto se sei a 20 km dai centri urbani più vicini, e in altri casi era perché proprio la tipologia di ristorante non consente molto poco l'asporto. Gianni, i tempi, perché oggi il presidente del Confindustria Bonomi ha detto ne parlano da 3 giorni ma ancora non abbiamo visto il decreto.
Infatti va segnalato che c'era stata anche una solenne promessa domenicale del Presidente del Consiglio, che aveva parlato di una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale martedì. Oggi è mercoledì, la Gazzetta Ufficiale di martedì è quindi uscita, ma senza il decreto. È uscita senza il decreto perché la trattativa, appunto, come accennavamo, è arrivata fino proprio alle soglie, diciamo così, del Consiglio dei Ministri, quindi poi ci sono tutta una serie di aggiustamenti tecnici da fare e soprattutto di conti da far quadrare. Il lavoro ha occupato la giornata di oggi, dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale questa sera, salvo sorprese. Dico salvo sorprese non perché abbia notizia di particolari sorprese, ma perché l'abitudine degli ultimi mesi ci impone, diciamo, una qualche cautela nel parlare
sui
nel
tempi parlare soprattutto
dei tempi. Esatto, comunque insomma la promessa di martedì è stata ahimè sforata, e quindi ancora una volta c'è una certa audacia nel promettere cose che poi non si riescono a mantenere, ma insomma questa sera dovrebbe andare. Invece i tempi di pagamento, che sono più interessanti diciamo così dal punto di vista dei titolari del diritto al nuovo ristoro, qui ha parlato il Ministro dell'Economia e ha detto questa mattina che gli indennizi arriveranno entro il 15 novembre, cioè un paio di settimane da oggi, e proprio per questo è stato scelto di seguire il binario già collocato, diciamo così, con il decreto di maggio, in modo tale che appunto non
sì, che devo dire lì furono abbastanza veloci. Qualcuno mi chiede se ho delle partecipazioni o un conflitto di interessi con i ristoranti. No, sono un frequentatore, nel senso, quindi quello è l'unico conflitto di interesse che ho, anche, vale anche per i bar, mattina e sera. No, è che mi dice, sapesse quanti altri settori sono in ginocchio, ma ci mancherebbe. E il punto è che in questo caso questi settori, piscine, palestre, aggiungo tutti gli altri, sono entrati nel DPCM sulle restrizioni. Un negozio di abbigliamento che sicuramente non se la starà passando benissimo, però non ha nessuna restrizione di carattere di orario. Mi dici una battuta, perché poi devo mandare il traffico e passare alla cassa integrazione. Se, ho visto che il ministro Boccia vuole impugnare le delibere di Trentino e Alto Adige, anche della regione Sicilia, ma se per caso una regione decidesse, come ha fatto l'Alto Adige e Trentino, che i bar e i ristoranti possono restare aperti fino alle 22, scatta anche per loro comunque il ristoro?
Sì, perché è una normativa nazionale che non può inseguire le varie normative locali, quindi sarà il governo a impugnare le normative locali che vanno contro le direttive nazionali.
Grazie, traffico.
Focus Economia.
Dunque, hanno ragione alcuni ascoltatori che fanno notare che questo ristoro, lasciate stare che Trovati calcolava da aprile, quello di aprile e quello di adesso, più o meno una quota tra il 5 e il 10% del fatturato, però attenzione, è netto. Cosa voglio dire? L'esempio del ristorante che facevamo prima, che fattura fino a 400.000 euro, che riceverà due volte quello che ha ricevuto ad aprile, quindi invece che 2.006, 5.173 euro, sono netti. Cioè, per fare quei soldi il ristorante, tra costi, avrebbe dovuto, immagino, fatturare almeno il doppio, costi, tasse, pagamento dei dipendenti, probabilmente anche il triplo. Quindi attenzione, perché è vero che sono soldi che vanno in tasca, non è un lordo per fatturare, appunto, o il bar di prima per fatturare 3.000 euro, visto che viene moltiplicato per 1,5, avresti avuto dei costi ben più alti. Vale anche per gli alberghi, che sono nella coefficiente di 1,5, avresti dovuto, per ottenere quei soldi, pagare i dipendenti, pagare la materia prima, pagarci le tasse sopra. Quindi attenzione, il livello è più alto. Allora, Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, buonasera Giorgio.
Sì, buonasera a voi.
Dunque, faccio sentire Conte, ho una sola domanda per te. Si collegano gli aiuti nelle categorie Ateco con il blocco della cassa integrazione? Cioè, voglio dire, uno riceve questi soldi ed è indipendentemente da quello che fa, mette in cassa integrazione, mantiene i dipendenti, li paga, oppure c'è un collegamento tra le due cose? Sentiamo però prima Conte sull'ammontare del DL Ristori e anche appunto la proroga di 6 settimane di cassa integrazione.
Abbiamo introdotto il decreto legge approvato durante il Consiglio dei Ministri ieri, martedì, misure di sostegno immediato ai lavoratori e alle imprese interessate alle ultime misure del DPCM del 24 ottobre. Contiene interventi, questo decreto legge, per 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. Tra questi vi è un contributo a fondo perduto rivolto alle attività maggiormente colpite dalle nuove restrizioni, e poi le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno un ristoro con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto rilancio. L'entità degli importi corrisposti varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza con il decreto rilancio, in funzione del danno economico subito dalle categorie, quali ad esempio bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, taxi, noleggio con conducente, attività ricettive, centri sportivi, cinema, teatri, altri centri ricreativi e discoteche. La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato superiore a 5 milioni di euro, con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato e limite massimo di 150 mila euro. Per coloro che avevano già presentato domanda per i contributi del decreto rilancio è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre. Potranno richiedere il nuovo ristoro con erogazione prevista entro il 15 dicembre anche le attività che non avevano richiesto i contributi del decreto rilancio e quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro. Inoltre il decreto finanzia ulteriori 6 settimane di cassa integrazione per i lavoratori delle attività interessate alle restrizioni, nonché indennità specifiche per autonomi, per intermittenti del mondo dello spettacolo, del turismo e dello sport.
A Giorgio, da come la capisco io, oltre a ristori c'è il finanziamento di ulteriori 6 settimane di cassa integrazione. È così?
Sì, sono due misure non incompatibili tra di loro. La prima, i ristori si rivolgono alle imprese, le imprese appunto che devono chiudere o limitare la loro attività. E la seconda, la cassa integrazione Covid, si rivolge invece ai dipendenti di queste imprese. Quindi, per fare un esempio concreto, una di queste imprese che deve appunto chiudere o deve limitare l'attività, a nulla toglie che può fare richiesta appunto di accesso alla cassa Covid. Può appunto, è nelle disponibilità delle imprese, non c'è incompatibilità tra le due misure, ecco questo.
Cioè, tu puoi decidere che una parte dei lavoratori continui a venire al lavoro e una parte viene messa in cassa integrazione, per esempio.
Se poi, esattamente, se hai poi avuto una perdita del almeno il 20% nei primi tre trimestri di quest'anno rispetto allo scorso anno del fatturato, allora avrai la cassa Covid gratuita. Se invece hai avuto una perdita al di sotto di questo 20%, dovrai pagare un contributo del 9% se hai avuto appunto una perdita comunque di fatturato, del 18% se invece tu hai avuto, non hai avuto nessuna perdita nei confronti tra i due.
Per che periodo questo? Qui ci riferiamo alla cassa integrazione.
I primi tre trimestri. Questo è, diciamo, il decreto che è, appunto, oggi dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale, quindi stiamo parlando sulla base ancora di bozze, ma insomma questo è nell'ultima versione delle bozze che abbiamo visto. L'unica incompatibilità in realtà che esiste è tra due appunto strumenti che sono il ricorso alla cassa integrazione Covid, appunto, che è parzialmente gratuita, come dicevo prima, o l'esonero contributivo fino a 4 mesi a favore dei datori di lavoro che invece di mettere i lavoratori in cassa integrazione li rimettono in attività. Ecco, è evidente che queste due misure invece sono appunto alternative, quindi i datori di lavoro che hanno utilizzato in precedenza la cassa Covid, ma adesso decidono di rimettere in servizio una parte dei loro lavoratori o tutti, riceveranno appunto un esonero.
Scusami, un'ultima domanda, questo vale solo per le categorie coinvolte dalle nuove restrizioni o per tutti? Perché mi stanno scrivendo molti proprietari o chi lavora nel mondo dell'abbigliamento, dice: noi abbiamo perdite simili a quelle della ristorazione o dei bar, però non abbiamo nulla come ristori.
La cassa Covid è prorogata sia per quelle imprese che hanno esaurito le 18 settimane del decreto agosto, sia anche per nuovi soggetti che dovessero adesso averne bisogno. Quindi è una proroga, la proroga di 6 settimane, che è a favore sia di chi aveva, probabilmente a metà novembre si troverà ad avere esaurite le 18 settimane che erano appunto state prorogate nel decreto agosto, ma anche nuovi soggetti che dovessero adesso averne bisogno, per esempio in virtù delle chiusure o dei parziali o totali che sono state disposte adesso dal governo.
Allora, nel ringraziare come sempre Giorgio Pogliotti per estrema chiarezza e puntualizzazione, rispondo a un ultimo messaggio prima di chiudere. È chiaro che in alcuni estremi vi potrebbe essere paradossalmente quasi più un vantaggio per il bar che ha limitazioni di chiusura rispetto a un negozio di abbigliamento di scarpe che non ha limitazioni di chiusura ma continua a fatturare molto poco. Dico in alcuni casi estremi, tipo il bar che lavora molto la mattina e pochissimo la sera, o perché è chiuso, perché lavorava poco, avrà un fatturato più o meno simile, ma avrà i ristori al 150%, quindi per 1,5, mentre il negozio accanto che vende scarpe o abbigliamento, anche se continua ad avere un calo di fatturato significativo, non rientra nelle categorie Ateco che enunciavamo. È ovvio, si tratta di alcuni estremi, ripeto ancora una volta, la filosofia è arrivare a dare i soldi, speriamo entro il 15 novembre, come ha dichiarato oggi di nuovo il Presidente del Consiglio Conte nel question time alla Camera, ha chiesto coinvolto delle nuove chiusure. Ovvio che qualche distorsione quando fai una cosa così veloce e così per sommi capi possa esservi. Grazie di nuovo Giorgio Pogliotti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.